In diretta.
Bene, ci siamo. Buonasera, edizione speciale, parliamo di Catalogna, un tema urgente, importante, stanno succedendo cose importanti in questi giorni, quindi non possiamo trascurarlo. Abbiamo con noi Alex Torti, che abbiamo già avuto e ci racconterà le sue cose. Abbiamo un ospite per noi importante, Giancarlo Pagliarini, fatto il ministro da piccolo, come dice. No, è uno, non è solo un'opinione mia, è uno dei pochi politici che possiamo rispettare nel panorama desolante che c'è, quindi sono molto contento di averlo con noi. Andiamo subito a parlare di cosa succede in Catalogna. Hanno esperienze dirette, Pagliarini è stato osservatore in due o tre seggi, in alcuni seggi comunque ha avuto un incarico di osservatore internazionale, sa che cosa è successo. Alex è molto in contatto con quello che succede. Raccontateci. Giancarlo Pagliarini, per favore.
Vabbè, allora comincio a dire due robe. Uno, vabbè, quello dei seggi, in effetti, hanno organizzato, hanno chiamato politici o ex politici a controllare che le procedure del referendum fossero seguite e fossero procedure serie. E io sono rimasto sconvolto, altro che serie, serissime, voi non avete idea. Il primo seggio dove siamo andati c'erano 11 tavoli con l'urna, eccetera, dove si votava. Questi qui, cioè, eravamo in tre, no? Ero io, una parlamentare scozzese e un fiammingo. Allora ci hanno fatto vedere le urne aperte davanti a
Scusa,
noi. Ci hanno fatto vedere. Sì.
scusa la battuta, devo dirla, vi divertivate, Scozia, le
Fiammingi.
Fiandre
Fiandre.
e la Lombardia, eravate nel vostro ambiente. Scusami se ti ho interrotto.
Tiriamo un po' su l'azione della Lombardia, perché in effetti la Lombardia è abbastanza assente. Cioè, per esempio, c'erano moltissimi veneti e di lombardi, che io sappia, ce n'erano abbastanza pochi. Comunque, per dire, ci hanno fatto vedere le urne vuote, poi davanti a noi le hanno sigillate e poi hanno cominciato, no, in tre persone hanno spiegato agli 11 responsabili, che poi per ogni tavolo c'erano un capo responsabile e due che lavoravano, gli hanno spiegato le procedure come erano, cosa dovevano fare, e poi hanno cominciato le votazioni. Ma hanno fatto una roba furbissima, perché con il telefonino loro, zacche, prendevano i dati del documento, i dati, non il nome e il cognome, perché sennò Madrid gli accusava di non essere, di contro la legge della privacy. Erano multe della Madonna, no? Quindi
Sì.
hanno tirato fuori questo bellissimo sistema, leggi e scrivi a mano su un foglio i dati del documento che non sono dati sensibili, il sistema li leggeva e diceva subito, ok, questo è scritto alle liste elettorali, può votare, avesse già votato, il sistema diceva no, fermi tutti, questo ha già votato. Se gli diceva ok, può votare, gli dava la scheda e votava, cioè organizzati bene, ecco, questo volevo dire, organizzati molto bene, è la prima cosa che voglio dire. La seconda è molto più importante, secondo me. Adesso discutono, vedono, cercano di mediare. Io provo a buttare lì una soluzione. Alex lo sa benissimo, no? Nel 2006 il Parlamento di Madrid, Camera e Senato, avevano approvato lo statuto di autonomia scritto dalla Catalogna. Zapatero l'aveva un po' modificato, un po' emendato, però era stato approvato da Madrid con un referendum, poi l'hanno approvato anche in Catalogna, quindi erano tutti contenti. Avevano il loro statuto di autonomia dopo, da quando era morto Franco, no? Che ne avevano avuto subito uno e faceva abbastanza schifo. Questo qui l'hanno scritto loro, Madrid lo ha approvato, tutti felici. No, sto pistola qui nelle. Non diciamo parolacce, comunque il re e il capo del governo hanno brigato per 4 anni, raccolta firme, eccetera, eccetera, e nel 2010, 4 anni dopo che l'avevano approvato, hanno detto no, non è mica valido e l'hanno cambiato tutto. Ecco, per esempio, se adesso sono lì che trattano, a me piacerebbe un mondo sentire, va bene, non volevo far casino, ok, ridateci lo statuto di autonomia che voi stessi avete già approvato. Questo potrebbe essere già un qualcosa di interessante. Ancora meglio sarebbe se gli danno quello che loro hanno mandato a Madrid prima degli emendamenti di Zapatero. Comunque a loro gli andava bene anche quello emendato. La follia, la stupidata, la cosa incredibile è stato quello di cambiarlo tutto da parte di 10 ometti della Corte Costituzionale, che poi tra l'altro 6 contro 4, no? Quindi tutto il casino di questi giorni è perché 6 ometti chiusi in una stanza hanno cambiato un documento scritto in Catalogna e approvato a Madrid. Questo, e pochi lo sanno, questa mi sembra una roba importante, secondo me, no?
È importante, è una cosa che ricorda l'Italia, se non fosse che in Italia la Corte Costituzionale arriverebbe 4 anni dopo l'indipendenza.
Appunto, bravo,
invece lì sono molto efficaci. Un minuto dopo. Però è chiaramente un intervento di una corte legislativa che tenta di impedire o interferisce in un processo politico. Cosa che
è una guerra politica tra Rajoy e Zapatero, eccetera, no? E secondo me col re dietro, che tra l'altro oggi avete sentito, no? Il prefetto ha chiesto perdono. Ma che prefetto? Doveva essere il re che prima di cominciare, prima di tutto, chiedo perdono. E cacchio, che re del cavolo è, scusami, mica capito. Non ha chiesto nemmeno perdono, ma ce ne rendiamo conto. Poi loro sono repubblicani, hanno le scatole piene di questa roba qui. Non è mai stato affrontato questo problema in Spagna, no? È morto Franco, è diventata una monarchia costituzionale, ma nessuno ha chiesto agli spagnoli se gli va bene la monarchia o se vogliono la repubblica. I catalani vogliono la repubblica, perché sono così, hanno ragione, secondo me.
Hanno la loro testa. Alex, secondo te... cosa succederà? Torneranno indietro rispetto alla dichiarazione di indipendenza? Può succedere questa mediazione di cui ci sta parlando
Giancarlo? Ma allora, diciamo che le spinte verso la mediazione sono oggettivamente molto forti e anche molto autorevoli, perché ad esempio a livello di Spagna provengono da Podemos, che è un partito che non piace a molti magari nel nostro ambito, ma è una forza molto importante e che mette insieme delle sensibilità vicine a quelle di una parte importante dell'indipendentismo catalano, e al tempo stesso
che è di sinistra,
principalmente, sì, esatto, e vicine a tutto quell'ambito repubblicano spagnolo. Quindi se la Catalogna si è conquistata molta simpatia anche per la repressione subita, chiaramente per giocarsela bene deve quantomeno strizzare un po' l'occhio a questo tentativo di mediazione proveniente dall'area di Podemos. E poi c'è il caso della Svizzera, che oggi ha detto ufficialmente che sta mediando, addirittura facendo riferimento a contatti riservati con esponenti da una parte e dall'altra.
Sta mediando la Svizzera, c'è una mediazione.
La Svizzera, sì, ha detto che sta mediando, sì. E tra l'altro la cosa che io ho sottolineato in un mio post del Diario Catalano è che è veramente curioso e anche un po' vergognoso che sia la Svizzera, un paese che con la Catalogna e con la Spagna teoricamente non ha alcun vincolo giuridico, se non qualche trattato europeo minimale, diciamo così, a occuparsene, mentre l'Unione Europea, che legifera per il 90% nella vita quotidiana dei cittadini catalani, spagnoli, italiani, lombardi e via dicendo, dice che è un fatto interno, insomma. Quindi la misura del cetriolo sì, ma la tutela dei diritti fondamentali, democratici, no. Nonostante ci siano tra l'altro ben 3 articoli del Trattato di Lisbona, fondativo, diciamo, dell'Unione Europea attuale, che parlano espressamente dei diritti fondamentali e del vincolo a rispettarli pena la sospensione di uno Stato membro dall'Unione, eccetera, eccetera. Tutte chiacchiere, naturalmente, se le si prende come fanno Juncker e gli altri. E io le prendo sul serio, quindi gradirei che venissero rispettate.
Insomma. Quindi peggio della classe dirigente spagnola c'è solo l'Unione Europea in questo caso. Questo,
esatto, perché almeno gli spagnoli difendono un impero, l'Unione Europea, insomma, dovrebbe difendere una visione, che è una cosa più importante, invece la tradisce. Però per quanto...
Prego. No, vai, lo dico dopo, sulla Svizzera.
Per quanto riguarda, invece, la questione del... diciamo leninisticamente o leninianamente, non so come si possa dire, che fare.
Che
la stanno ponendo, esatto, i catalani in questo momento è 1 miliardo di persone, moltiplicando tutte le volte che ognuno se lo pone nei vari ambiti, di che fare che risuona in Catalogna, non solo in Spagna, anzi in Spagna forse hanno già deciso. Tenete conto che questa sera sono stati mandati 150 uomini dei corpi speciali spagnoli a presidiare l'aeroporto del Prat di Barcellona, e potenzialmente altre strutture strategiche. con la scusa precisa che queste strutture sarebbero oggetto potenziale di attacchi, anche semplicemente in forma di occupazione da parte degli indipendentisti. È un sogno questo, che Madrid è un sogno perverso, pornografico. Spererebbero loro di vedere truppe di indipendentisti che occupano l'aeroporto. Assolutamente no, gli indipendentisti sanno benissimo che la gestione dell'aeroporto nel post-indipendenza sarebbe quella di una sorta di piccolo territorio extrastatuale gestito dalla ex, chiamiamola, ex stato di appartenenza. Ma detto questo, e tornando in breve sulla questione del che fare, allora io da fonti che ritengo non attendibili, ma molto di più perché sono fonti istituzionali interne al movimento indipendentista catalano, credo che martedì si arriverà a una dichiarazione di indipendenza. In questo momento si stanno ponendo, ripeto, non uno, forse 2 miliardi di volte la domanda che fare, ma davvero, eccetera. Ci sono voci anche parzialmente contrastanti, preoccupate, dubitanti. È chiaro,
Posso immaginare.
è il momento clou, perché anche se l'indipendenza non si fa il momento dopo, non esiste, come ha detto Puigdemont, il tasto indipendenza, però è chiaro che in quel momento succede qualcosa. Sicuramente lo Stato spagnolo agisce. Però prima o poi devono farla questo passaggio, perché altrimenti loro si trovano anche molto semplicemente con dei blocchi operativi amministrativi. Non possono dire, per esempio, ai Mossos di fare questo e quest'altro, non possono dire niente, sono una parte della Spagna. Io ripeto, sono convinto da quello che ho potuto vedere, conoscere, leggere, e interpretare che questo passaggio loro lo vogliano fare, anche perché di mobilitazione pressoché totale della popolazione, perché anche se non è tutta la popolazione, ma è un movimento che mobilita quelli che si vogliono mobilitare in sostanza. Gli altri hanno bisogno degli autocarri che vengono da Madrid per poter avere supporto dopodomani, la domenica, nella manifestazione unitarista a Barcellona. Quindi, insomma, se in 7 anni non ottengono
Succederà,
niente.
succederà, succederà. Giancarlo?
Sì, no, intanto ha detto giustamente, sono 7 anni, è quello che avevo scritto stamattina. Tutto è cominciato, c'erano anche prima indipendentisti, per carità, assolutamente, però il grosso è cominciato il 28 giugno 2010, quando quei 10 ometti della Corte Costituzionale hanno distrutto, assassinato, ucciso lo Statuto di Autonomia che era stato approvato addirittura a Madrid, ecco, quindi questo era. Questo comportamento qua ha moltiplicato per 4 il numero degli indipendentisti. Prima magari erano, non so, 20, 20, 25%, 30%, adesso sono l'80, il 90%, perché veramente è troppo. Invece, sul che fare, posso dire questa, una testimonianza. Ecco, lunedì mattina, il 2, al Ministero degli Esteri hanno organizzato un incontro con quelli che c'erano, diciamo, che erano rimasti di quel gruppo di parlamentari e ex parlamentari che hanno partecipato al controllo del referendum. Devo dire,
Ministero degli Esteri
catalano,
catalano.
sì, c'è l'ufficio, il Ministero degli Esteri, vicino
Raul
a.
Romeda.
Bravo. Allora, devo dire, dei miei colleghi, 8-9 hanno raccomandato di trattare, di discutere, eccetera. Io ho detto solo sta roba qui, ho detto, voi volete l'indipendenza, benissimo. Tenete presente che voi potete diventare 100% indipendenti in due modi. Modo numero uno, dichiarate che voi siete uno Stato a sé e siete indipendenti. Poi dopo, ovvio, si tratta, si vede, si discute, no? Sarebbe stata la cosa logica, se facevano un referendum normale, dichiaravano l'indipendenza e poi cominciavano a trattare il TFR, il debito pubblico, bla bla bla, si trattava, no? Però gli ho anche detto, guardate che voi potete diventare indipendenti al 100% se voi chiedete, e la gente non più può dire mica niente, se voi chiedete che in Spagna ci sia una Costituzione modello svizzero, perché i 26 cantoni svizzeri, ognuno è al 100% indipendente. Questo gliel'ho spiegato. L'articolo 3 della Costituzione svizzera dice che la sovranità non è dello Stato, è degli enti territoriali, in quel caso dei cantoni. In Spagna potrebbe essere delle autonomie, no? La sovranità è degli enti territoriali, non dello Stato. Lo Stato centrale non ha nessunissima sovranità, zero, ma svolge solo i compiti che loro, gli enti territoriali titolari della sovranità, gli delegano. E quindi gli ho detto, ragazzi, tenete presente anche questo, discuterete, eccetera, i miei colleghi vi hanno raccomandato di trattare, tenete presente che voi diventate indipendenti al 1000 per 1000 se voi chiedete che in Spagna ci sia una costruzione modello svizzero. È chiaro che se lo chiedono gli erano mica, no? Però intanto loro gli hanno chiesto una cosa che sta assolutamente in piedi, che non può essere mica tacciata di robe strane,
sarebbe,
no?
Sarebbe anche più bella che di indipendenza.
Il problema qual è? Il problema è che per loro parlare di federalismo è un tornare indietro, perché anni fa lo volevano e Madrid ha detto sempre di no. Adesso riparlarne per loro è abbastanza imbarazzante. Comunque io ho provato, e ne approfitto anche della discussione di questa sera, no? Articolo 3 della Costituzione svizzera, che incidentalmente il World Economic Forum pubblica ogni anno la classifica dei paesi più competitivi del mondo. Sono 6 anni che al primo posto c'è la Svizzera, non per le banche, ma per come è organizzata. Al secondo posto c'è Singapore, che è piccolo, al terzo posto ci sono gli Stati Uniti, che sono grandi. Quindi voglio dire, se sono competitivi, non è che sono dei geni, è che sono organizzati bene. E allora perché non scopiazzare qualcosa? Scopiazzare il fatto che la sovranità non è dello Stato, ma lo Stato è al servizio dei cittadini e svolge solo i compiti che gli enti locali gli delegano, se dico una roba del genere, al re gli viene un coccolone e non me ne frega proprio niente, anzi è meglio così. Ma la cosa sta in piedi, ecco, la cosa sta in piedi. Solo che lì, in effetti, mi hanno detto, è un tornare indietro. Ci abbiamo pensato, l'abbiamo chiesto tempo fa, però è come è successo anche in Italia, no? Tante volte si parla di federalismo pensando solo a quattro generali tasse o che so io. Il federalismo è un'altra roba, è un modo di intendere la vita. E in questo caso proprio il federalismo è una roba che dice gli enti territoriali sono i sovrani, come è giusto che sia. Lo Stato centrale non è sovrano per niente, lui è lontano, lui non c'è, svolge i compiti che gli vengono delegati. Vabbè, questo era per dire una proposta.
Questi sono proprio i principi del federalismo. In effetti, proporre e ottenere una Costituzione del genere sarebbe ben meglio che ottenere.
Se loro lo propongono...
Anche perché con l'indipendenza non è detto che non riproducano poi le strutture centralistiche.
Sono indipendenti al 1000 per 1000 con una Costituzione come quella svizzera. Al 1000 per 1000 hanno i loro tribunali, hanno le loro tasse, eccetera.
La loro lingua.
Hanno la loro lingua, certo, no? Quindi, Berlin, ragazzi, e la Svizzera non è lontana, è qua. Quindi mi ha fatto piacere che oggi siano intervenuti, assolutamente. Però sarebbe bello se si... Perché, capisce, se propongono questa roba, se il re o quelli lì di Madrid dicono no, vanno dalla parte del torto al 1000 per 1000. Già lo sono, la parte del torto, questo non c'è dubbio, perché, ragazzi, quello che hanno fatto è pazzesco, veramente, è allucinante, ma ci rendiamo conto, entravano nei seggi e rubavano le urne.
Sì, quello che è successo, al di là della violenza, al di là del fatto che per fortuna non ci sono stati né morti.
È morto uno per un heart attack, per il colpo mal di cuore, insomma, una persona è morta, però per mal di cuore, ecco. Comunque una persona...
Vabbè, d'accordo, può essere anche dovuto a questo, però diciamo non ci sono state violenze ferate come vediamo in altri paesi che sono in difficoltà. Che hanno dei...
sì, loro sparavano queste palle di gomma molto dura, Franco sparava parottole vere, ecco, quindi
sì, ecco.
Sono
okay.
Arrivati lì, però...
Però al di là del fatto che non sono stati morti e feriti, il fatto di impedire delle votazioni, impedire l'espressione del parere, dell'opinione di una popolazione che magari il giorno dopo poteva essere annullata con un provvedimento, ma impedire questa espressione è qualcosa che in Europa noi io personalmente non pensavo di poter
fare. Io confesso che erano, sai, magari le battute da bar, no? Però lì c'erano tanti veneti, ho detto prima. Tanti sono con Zaia, c'è qualcuno ancora dei veneti che dice Veneto Stato e compagnia bella. E questo qui, serio, diceva, ragazzi, è necessario che Rajoy diventi presidente del Consiglio italiano, perché se faranno la secessione è tutto merito di Rajoy, assolutamente. Perché con questo comportamento così idiotico, quello di distruggere uno statuto approvato dal Parlamento di Madrid, è una follia assoluta, veramente. È pazzesco, incredibile.
Ok, tolgo il microfono.
Scusa, mi era partita una seconda connessione, perdone.
Niente. Già, abbiamo già rimediato. Sì, beh, no, non è che a noi manchino i politici incapaci, anche demenziali, però Rahol ha sicuramente dato prova di personalità perversa.
Diciamo che a Roma abbiamo avuto un Presidente della Repubblica che di fare il re era molto più bravo di Filippo VI, ecco. Su questo non c'è dubbio. Sì, esatto. Proprio quel discorso lì era... Ma è incredibile, cioè prima non ha nemmeno chiesto scusa, non è, ha detto, prego, dice, incredibile, veramente incredibile. Napolitano sarebbe stato più furbo.
Sicuramente, noi abbiamo avuto altri più furbi, non ci mancano quelli tristi, qui veramente abbiamo, è stato impressionante, ma è colpa, da cosa dipende questo?
E dipende che il povero Franco, povero tra virgolette, è morto, ma i figli, i nipoti, i generi, i parenti, gli amici e gli amici sono ancora tutti lì e sono nel partito che governa adesso e la mentalità è quella lì, ma lo vedi proprio la mentalità? Cioè, perché i catalani da 7 anni hanno cominciato con... Cioè, c'era anche prima questa cultura, ma in modo molto forte è cominciato 7 anni fa. Se tu hai un tuo statuto sudato, approvato a Madrid dopo gli emendamenti e tu 4 anni dopo... lo distrugge completamente, dice allora tu non mi consideri un cittadino, mi consideri un servo, uno schiavo, e allora sai cosa ti dico? Va a quel paese, io me ne vado. Mi sembra evidente, no?
Chiaro.
C'è gente che queste robe non le capisce, ma anche qui, amici miei che mi dicono, ah, i tuoi catalani vogliono andare via perché non vogliono mantenere quelli poveri. Non è per niente vero, infatti non hanno mai parlato di questo, parla sempre di dignità. Cioè, è stata calpestata la loro dignità, vengono trattati come degli schiavi. Cultura medievale, delle monarchie medievali, i Borboni, non so io. Quel discorso lì del re è proprio stata una roba, io non me l'aspettavo. I miei amici, le mie amiche, anzi, che dicono, no, vedrai, dirà delle cose bellissime, è studiato, l'ho conosciuto in Canada, è un bel uomo. Ha detto delle idiozie incredibili, da vergognarsi, veramente, da vergognarsi.
Sicuramente al di sotto del livello che ci si poteva aspettare, soprattutto in un momento così difficile e così grave.
Lì in Barcellona lo chiamavano El Desaparecido, perché sta roba qui, dice bene Ale, davanti a 7 anni, non ha mai detto una parola, ma sei il capo dello Stato, no? El Desaparecido.
Però anche l'Unione Europea è desparecida. Questo
non ne parliamo, una vergogna assoluta. Non ci sono le palle, sono lì a servizio, no? C'è la Spagna, è grossa, è potente. Non è...
Però la Merkel è in difficoltà, ha i suoi problemi, però il quarto mandato di esperienza politica ce l'ha, non è, insomma, voglio dire, è una donna che ha un potere notevole di un paese importante, anzi il più importante che c'è, che sta facendo la politica. Beh, possibile che non abbia niente da dire.
E poi anche se prima hai qualche problema, dopo che questi hanno picchiato gli anziani, è lì, entra in campo, no? Dillo, santo cielo, non riesco a capire perché probabilmente c'è questa paura che lo facciano in tanti, ma questa invece è la roba giusta. Noi domani, se vogliamo un'Europa forte, dobbiamo avere l'Europa dei popoli, non l'Europa dei vecchi stati-nazione che sono morti. Questi qui dovrebbero leggere che Nietzsche Mai, che ha scritto nel 1994 la fine dello Stato-nazione, no? Perché sono queste robe. In Europa però c'è la Spagna che è contro la Francia, che è contro la Germania, che è contro... Non avremo mai l'Europa, dobbiamo avere i popoli d'Europa che si sentono europei. Io quanti catalani ho sentito dire, io voglio avere il passaporto catalano e il passaporto europeo. Questo, dai, io quando ero piccolo e facevo politica lo dicevo anch'io. Gli stati-nazione, mettiamoli nel museo, ecco, ma dal punto di vista gestionale sono un intoppo, non funzionano. L'esempio bello è la Svizzera, che da 6 anni, adesso a giorni dovrebbe uscire il nuovo rapporto, è il paese più competitivo del mondo. E mica per le banche, perché adesso le banche svizzere hanno fatto le cose, sono cambiate completamente. Sono le imprese, le banche svizzere generano o il 4 o il 5% del PIL della Svizzera, quindi non c'entra niente. E che le imprese vanno lì, perché non è perché anzi, si fanno concorrenza, no? Vado in che cantone vado? Il Canton Ticino mi fa queste condizioni? In concorrenza, il Canton Ginevra gli fa condizioni migliori, vanno lì, c'è la concorrenza e la concorrenza genera sempre efficienza, santo cielo. Federalismo è concorrenza.
Certo. Chiediamo a Alex che quel discorso delle banche che se ne vanno. Penso che tu abbia escluso il microfono. Devi...
Quella.
Ah no, no, ci sei.
Vogliamo no. Alex.
Alex, il microfono. Hai escluso il microfono in qualche modo, devi riattivarlo.
Come si fa a riattivarlo?
No, no, ci sente, solo che deve escludere, deve ripristinare il microfono.
Come si fa?
Beh, intanto che lui ci prova, noi possiamo andare avanti.
È solo un parallelo alla Catalogna. Mi hanno chiesto di andare domani pomeriggio perché questo vecchio, un partito nuovo, vecchio, non lo so, che si chiama Grande Nord, si devono trovare per scrivere il loro obiettivo. Ho detto, io non faccio più politica, per carità, però se ce la faccio, se volete vengo e vi spiego come funziona la Svizzera. Cioè, io questa roba qui l'ho spiegato anche ai 5 Stelle, lo spiego a tutti, anche alla Lega. La Lega ci ha messo una vita a spiegarlo. Cioè, ci vorrebbe qualcuno in Italia che dicesse dobbiamo scopiazzare un po' dagli svizzeri, ecco, tutto lì.
Sì, io ho sempre pensato che questa cosa, ma credo che sia sbagliata alla fine, cioè che gli svizzeri sono svizzeri e noi non lo siamo, quindi è così.
Ma no, sono normali come...
Però penso che alla fine mi sono convinto che forse è un errore pensare.
Ma c'è un fatto di cultura, te lo posso dire. La questione svizzera non comincia con l'articolo 1. Prima dell'articolo 1 ci sono 5 premesse che devono essere rispettate da tutti gli articoli. Una delle 5 premesse... è meravigliosa, dice noi siamo diversi, perché uno svizzero di Interlaken come testa, come tutto, come tradizione, è diversissimo da uno del Canton Ginevra o del Canton Ticino. Nella Costituzione c'è scritto noi siamo diversi e vogliamo lavorare assieme per trasferire ai nostri figli un sistema paese che funzioni. Diversi non è solo Interlaken e Canton Ticino, ma è anche uno svizzero di destra e uno svizzero di sinistra, che sono diversi, ma per la Costituzione lavorano assieme. Il governo di oggi ha dentro 4 partiti. Questi 4 partiti sono diversissimi tra di loro, diversissimi.
Ecco è tornato, ce l'abbiamo fatta.
Grazie
subito la voce, per essere riuscito a cliccare nel posto.
Grazie.
Ti ho ripescato
dai meandri del silenzio.
Ce l'abbiamo fatta, vai.
Per quanto riguarda, grazie Roberto, e scusate l'interruzione. Per quanto riguarda la questione delle banche che stanno lasciando la Catalogna, e di alcune imprese medio-grandi, vai conosciuto, che stanno facendo la stessa cosa, innanzitutto due precisazioni: non stanno lasciando la Catalogna, non chiudono le filiali per esempio o cose del genere, semplicemente spostano la sede legale. Il secondo appunto è che questa cosa è stata concordata col governo di Madrid, Junqueras, il vicepresidente della Catalogna, ha detto spinta dal governo di Madrid, poi vabbè, queste sono ovviamente interpretazioni, ma certamente il governo di Madrid oggi ha approvato un decreto studiato apposta per facilitare i tempi di spostamento delle sedi legali delle società, che sarebbero più lunghi altrimenti, per favorirle proprio quelle che vogliono andare dalla Catalogna a portare in altre città. Le stanno portando ad Alicante, a Valencia, a Madrid stessa naturalmente. Cosa significa questa cosa? Beh, può essere interpretata in un doppio modo. Da un lato un tentativo di esercitare pressione psicologica nei confronti della cittadinanza e delle istituzioni, dando l'idea
questo,
di un
perché
paese
questo ovviamente impaurisce i catalani.
Esatto, è un paese dal quale si scappa. Però c'è anche qualche analista che dice, ma forse vuol dire che gli spagnoli pensano che davvero, e anche queste società, pensano che davvero la Catalogna si indipendentizzerà, diciamo, a brevissimo, e che quindi sia più facile avere la sede in territorio formalmente ancora comunitario, quale quello spagnolo, stando a vedere cosa succede della Catalogna. Perché sicuramente se la Catalogna fa l'indipendenza lascia l'Unione Europea almeno sotto certi profili. Non esiste ad esempio un commissario membro catalano nella Commissione Europea, non esistono degli eurodeputati catalani eletti in quanto rappresentanti della Catalogna da un punto di vista anche demografico. Quindi sicuramente il giorno dopo la Catalogna avrebbe un piede fuori dall'Unione Europea, ma il piede più importante, quello dell'utilizzo dell'euro, della vigenza dell'articolo terzo è l'insieme di tutte le norme comunitarie. Quello fattuale è dato dal fatto che comunque sono cittadini europei, non solo in virtù del fatto che sono cittadini spagnoli, ma sono cittadini europei perché la cittadinanza europea non si può perdere dalla sera alla mattina. I commerci...
Ecco, questo è il punto importante su cui io ne ho sentiti di tutti i colori, una delle quali è che automaticamente sono fuori dell'Unione Europea. Invece io ho la convinzione che i paesi, perché c'è scritto...
Ok. Adesso
pronto.
Adesso
se i paesi che si dividono appartengono comunque all'Unione Europea.
Esatto. Allora, innanzitutto da un lato c'è il fenomeno del cosiddetto allargamento interno, che si basa su casi già esistenti di diritto internazionale, in particolare quello del cantone del Giura proprio in Svizzera, e che dice che ciò che riguardava lo stato di appartenenza riguarderà anche lo stato di arrivo. È una regola che vale anche nel diritto civile, molto modestamente. Se si compra un negozio con un inquilino dentro, ti trovi anche l'inquilino con il contratto che c'è già. Non si capisce perché a livello di stato dovrebbero cambiare chissà quante cose e uno dovrebbe essere espulso. Seconda cosa, c'è un esempio lampante, la Brexit. La Brexit risale al 23, se non erro, giugno del 2016. A casa mia l'orologio dice, se non ricordo male, 6 ottobre del 2017, sono giorni concitati, quindi faccio quasi fatica a ricordare il numero esatto, ma comunque all'ingrosso fanno 16 mesi, più o meno. Quindi, insomma, dopo 15-16 mesi la Brexit è ancora completamente un'ipotesi dal punto di vista dei fatti, eppure è aperta una trattativa, già non è più un referendum consultivo da attuare, no, è già stato fatta la richiesta ai sensi del Trattato di Lisbona, se non ricordo male a marzo, c'è un dibattito enorme, ci sono spostamenti di sedi, c'è il concorso per l'EMA, tanto per dirne uno, che riguarda tra l'altro Barcellona, la città messa meglio secondo il parere dei dipendenti dell'EMA. Voglio dire, la Brexit non si è ancora consumata quasi per niente. Mi sembrerebbe strano che un voto, cioè una dichiarazione di indipendenza come quale che venga fatta, come scelta, se da parte di Puigdemont o del Parlamento catalano stesso, generi automaticamente all'indomani Europea come confini, cioè non c'è più la giurisdizione della Comunità Europea sul territorio catalano. È un'assoluta sciocchezza. Anche chi dice che l'euro non potrebbe essere utilizzato, lo vagheggiano, altra assoluta sciocchezza.
Questa è una sciocchezza, l'euro è utilizzato come moneta nel Montenegro.
Esatto, così come il dollaro è stato utilizzato da vari stati sudamericani. Sono monete più internazionali, esatto, quasi che non sovranitarie. A margine di tutto ciò, sono anche manovre politiche, quelle delle società che si spostano. C'è il tentativo di premere su un'opinione pubblica, che però secondo me ormai si è convinta che questo è il momento, è quello che loro chiamano ares l'ora, oppure il dies a voi, cioè l'ora è adesso, il giorno è oggi, e non è che si può rimandarlo, perché come dicevamo prima, sia io che Giancarlo, sono 7 anni, hanno cominciato a fare la prima manifestazione multitudinaria, io me lo ricorderò sempre, nel luglio del 2010, non mi ricordo se era il giorno prima o il giorno dopo della vittoria della Spagna nei campionati europei, ma del mondo, ma era un giorno che era quasi coincidente e dava l'idea di cosa voleva dire per quel popolo, per i catalani, fare una manifestazione, di fatto era stata la prima manifestazione indipendentista, fatta multitudinaria nel momento in cui la nazionale di appartenenza, posta da buona parte dei giocatori del Barcellona, vince per la prima volta la Coppa del Mondo. Vuol dire una grandissima volontà di dire noi non ci faremo sottomettere dalla Spagna che ci ha preso in giro in questi 4 anni, dopo che abbiamo approvato, come ricordava Giancarlo, il nostro statuto, l'avete approvato voi, ci avete fatto fare un referendum, l'abbiamo approvato e dopo 4 anni ci dite che buona parte di quello statuto va buttata nel cestino. Ecco, è chiaro che un popolo così che fa 2010 e poi nel frattempo 550 referendum autogestiti nei comuni della Catalogna e poi fa il 2012, il 13, il 14, il 15, il 16, il 17 con il referendum nuovo, quello prima la consulta nel 2014, tutte queste cose non si può non arrivare a niente. Non si
ha già avuto il ci ha già pensato e non può non arrivare a niente. Sei d'accordo, Giancarlo? Esatto.
Assolutamente sì, ma se essere onesto credo anch'io che martedì verrà dichiarata l'indipendenza, assolutamente, come previsto da una legge loro approvata, scritta, sì. Quindi credo anch'io che sarà così, poi cominceranno discussioni, trattative, e io spero che proprio la mentalità medioevale che c'è lì a Madrid insomma, che facciano cadere il governo Rajoy, come, come hanno detto oggi, no? Dovrebbero, potrebbero benissimo cambiare, cambiare governo, cambiare maggioranza, eh? Sarebbe una cosa assolutamente più giusta. In questo caso immagino la prima roba che proporranno sarà: vi ridiamo il vostro statuto, che sarebbe la cosa più ovvia, più logica. Quello che è pazzesco è che siamo sull'orlo, diciamocelo, dicono del burrone o comunque della guerra civile, per una lite su, su, non dico sul niente, ma sulle, sul fatto che questi qui non vogliono che abbiano lo statuto la parola nazione, per esempio, non so, sul fatto che questi qui vogliono comandare a casa d'altri. Santo cielo, loro restavano dentro a una Spagna federale, ci stavano, avevano il loro statuto, santo cielo. Cioè, proprio tutto questo viene fuori per un'impuntatura medievale di questo fesso qui e secondo me del re che c'è dietro.
Va bene, io vi ringrazio, se non avete altre cose importanti da dire.
Io c'ho una roba velocissima.
Certo.
Beh, se qualcuno è, abita in Lombardia o in Veneto, il 22 di ottobre vada a votare, ecco, non ha niente a che vedere col referendum della, della Catalogna, per carità, è una roba banalissima, ecco, però, Belin, se in pochi andiamo a votare, quando il povero Maroni o chi ci sarà dopo di lui, che lei stessa, prova a dire a Roma, dai, restituiteci una fila di più dei nostri quattrini, gli diranno, ma no, nemmeno i tuoi cittadini vogliono, quindi va a quel paese. E questa maggiore autonomia è prevista dalla Costituzione italiana e 5 regioni ci hanno già provato 5 volte a discutere e hanno preso delle pedate nel sedere e basta. Se adesso provano a discutere con un pacchetto grosso di voti alle spalle, magari riescono a ottenere qualche cosina, ecco, siamo sempre in uno stato super centralizzato che fa pietà, eh? Però insomma il 22 di ottobre sarebbe bello se si andasse in tanti a votare.
Se posso associarmi anch'io a questo appello brevissimamente, oltre a condividerlo, io lo dico per un motivo emozionale. Andiamo a votare il 22 perché abbiamo visto che ci sono posti nei quali votare viene impedito, quindi c'è una possibilità, è un voto consultivo ma vale la pena usarlo.
Io sono di un'idea diversa, penso che questo voto, io sono veneto di origine ma non voto in Veneto, non abito lì, però c'è uno di noi, Silvano Campagnolo, forse lo conosci, Alex, sì, almeno sì. Che sostiene che questo percorso catalano è un percorso che dovrebbe essere fatto anche, dovrebbe essere propedeutico, cioè qual è il percorso? Quello di avere delle istituzioni che ti permettono di proclamare l'indipendenza, per esempio, perché non puoi proclamarla se non hai delle istituzioni tue che hai votato e che hai in qualche modo predisposto questo. Questo può avere senso, però se io vedo Zaia, se io vedo Maroni, mi dispiace, ma non vedo questa capacità e questa volontà di arrivare a un risultato. Cioè, i catalani stanno facendo una cosa,
facciamone
una
trasmissione.
Oh sì,
facciamone una trasmissione.
No, il problema è che se si va in pochi a votare diventa proprio controproducente, perché diranno ma nemmeno i vostri lo vogliono.
Diventa drammatico, questo è vero anche questo, intendiamoci, diventa poi drammatico perché poi sono, a quel punto non c'è più rimedio.
Va bene, vi ringrazio. La conclusione è che Giorgio come re era più intelligente di Filippo VI.
Giorgio non era e non è uno stupido sicuramente.
E non, non ha fatto le sciocchezze che hanno fatto, che sono sciocchezze, idiozie assolutamente. Quello di togliere uno statuto che era stato già approvato, sudato, era tutto potente e lui l'hanno tolto. Dai, è una follia.
Inutili, sì. A me piacerebbe fare una trasmissione, lo dico che per chi ci ascolta, anche sulla Costituzione, e vorrei tanto invitare Giancarlo Pagliarini a parlare di questo insieme a Cartelli, sulla Costituzione, sul fatto che la Costituzione è nata come protezione del cittadino dall'arbitrio del sovrano, no? E poi diventa una gabbia da cui segare le sbarre per uscire, perché oggi è così.
Vabbè, Belin, quando c'è gente che dice che la nostra soluzione è la più bella del mondo, ma non riconosce nemmeno la proprietà privata, ma ci rendiamo conto? Cioè, le persone non sono scolpite nella roccia, in quel momento sono così, 10 anni dopo bisogna già cambiarle secondo come va il mondo, no? In Svizzera, per esempio, le cambiano anche raccogliendo le firme dal 1860, che so io, i cittadini hanno il diritto e la possibilità di cambiare la Costituzione, e l'hanno già fatto in 20 casi, se ricordo bene.
Quindi adeguarla ai tempi, come certo, tutti i contratti che diventano obsoleti, hanno bisogno di essere cambiati, modificati, eccetera, eccetera. Va bene, grazie a tutti, interrompo la trasmissione, se volete rimanere facciamo due parole.
Va bene.
Grazie.